Uomini e profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie.
Umano, disumano. Dialoghi sulla giustizia. Con Antonio Cassese e Stefano Levi della Torre. Quarta ed ultima puntata. La legge e la misericordia.
E allora buona domenica a chi ci ascolta, oggi è domenica 25 aprile, buona domenica a chi ci sta seguendo in questa incursione, possiamo chiamarla così, nel mondo del diritto, della giustizia, delle leggi, e naturalmente non sembrerà strano a chi ci accompagna nel nostro lavoro sentire un linguaggio anche giuridico, anche politico, perché come tante volte abbiamo detto, è poi di questo che tutte le scritture delle grandi tradizioni religiose parlano, certo naturalmente anche di ciò che trascende l'umano, ma anche per mostrare quale sia la via per il compimento di questa nostra umanità così imperfetta. Siamo ancora una volta con Antonio Cassese, che è docente studioso di diritto internazionale, che ha ricoperto vari incarichi in organismi internazionali. Buongiorno professor Cassese.
Buongiorno.
E con Stefano Levi della Torre, analista dei temi dell'etica e della giustizia, studioso di ebraismo, oltre che pittore. Buongiorno Levi della Torre.
Buongiorno.
Allora, noi ci eravamo già riproposti l'ultima volta che ci siamo sentiti di mettere un po' insieme, confrontare un po', per quanto sia possibile farlo, questi piani sui quali ci siamo intrattenuti in questi incontri: etica, giustizia, religione o religioni, insomma in questo caso intendiamo l'ambito dei monoteismi. Allora, sono sfere distinte? Naturalmente no, ma in che modo si intrecciano, in che modo a volte si sovrappongono, in che rapporto di reciprocità stanno? Vuole cominciare lei, professor Cassese?
Sì, per noi giuristi il rapporto non è complicatissimo tra etica e diritto, perché il diritto in genere cerca di includere taluni principi fondamentali dell'etica, ma di renderli concreti, operativi, e soprattutto di fornire una sorta di apparato coercitivo che li realizza. Quindi il diritto è qualcosa di più dell'etica, però è un sistema giuridico funzionante si basa su principi fondamentali di etica.
Ecco, quindi, è curioso che lei dica il diritto è qualcosa di più dell'etica, perché si potrebbe anche pensare che il diritto ha naturalmente la sua autonomia, la sua sfera, perché ci mancherebbe altro che un giudice valutasse al di fuori del diritto, ma che c'è come invece uno sfondo etico che deve governare anche l'esercizio del diritto, o no?
Sì, forse non mi sono spiegato bene prima. Io volevo dire che il diritto in realtà in larga misura traduce in termini laici e riprende grandi principi etici, quindi li incorpora, li assimila, ne fa succo e sangue, e poi però li rende pregnanti attraverso un apparato istituzionale di carattere coercitivo, attraverso i giudici, attraverso le forze coercitive che cercano di imporre l'osservanza di quei principi etici diventati norme giuridiche.
Sì, sì.
In questo senso è qualcosa di più. Ma certo la dimensione etica è superiore, ma tutto sommato poi è sempre lì, come dire, in agguato, e cerca sempre di orientare l'atteggiamento soprattutto dei giudici, perché in fondo soprattutto quando si applicano delle norme non si può non tener conto anche di principi etici che diventano principi di giustizia, principi fondamentali di giustizia, e quindi in caso di dubbio il giudice può applicare, dovendo scegliere fra più interpretazioni di una norma, ad esempio la norma che gli sembra più giusta, più conforme a valori fondamentali di etica.
Ecco, tra l'altro adesso mi rivolgo anche a lei, Stefano Levi della Torre. Nel suo ultimo libro, Zone di turbolenza, lei dedica proprio i capitoli finali, anzi la parte finale, a trattare un po' questo intreccio di linee di tensione fra etica, giustizia e poi anche fede, religione.
Sì, ci sono dei criteri generali, diciamo, che abbracciano tutto l'etica e la giustizia, però come sono, non farà ad altri ciò che non vuoi che sia fatto a te, eccetera, però fondamentalmente io pensavo che si potesse fare uno schema di una distinzione grammaticale, diciamo, tra etica e giustizia. Grammaticale nel senso qual è il soggetto e qual è il complemento oggetto dell'uno dell'altro, perché per l'etica il soggetto principale dell'etica è il soggetto stesso, cioè tu devi fare così e non devi fare questo, mentre per il diritto inteso nella formalizzazione giuridica non c'è un tu, ma c'è qualcuno che è terzo, che diciamo si può riassumere nel giudice o nel codice, come il codice o giudice sono elementi terzi rispetto a parti in contesa. E quindi ne risulta che la formula che vorrei appunto magari discutere è questa, che l'etica rappresenta la responsabilità del soggetto nei confronti dell'altro, cioè tu non devi nuocere, tu il soggetto, tu non devi, cioè io poi diventa io, non devo nuocere all'altro e devo cercare eventualmente invece di giovargli, mentre invece nel diritto è il titolare del diritto che deve essere protetto dall'altro. Cioè faccio un esempio, nel diritto si dice: in nome del popolo italiano ferito da questo crimine lei è condannato a tot anni, cioè è in questo caso, diciamo, è il soggetto popolo italiano in questo caso che viene protetto dall'altro. Questa è la formulazione di diritto in senso giuridico.
Cioè, allora nel rapporto etico c'è una relazione frontale in cui ciascuno ha la responsabilità sua e dell'altro.
È il soggetto che protegge l'altro da sé, mentre invece nel diritto è il soggetto che rivendica una protezione dall'altro. Questo è più o meno, secondo me, la distinzione grammaticale che c'è tra criterio giuridico e criterio etico.
Ecco, però tuttavia, un po' come ci diceva prima Antonio Cassese, anche nel diritto c'è evidentemente uno sfondo etico che è quello che serve poi a formularlo, no? Perché il diritto non è poi dato. E nello stesso tempo poi le varie decisioni, scelte, giudizi, evidentemente una componente etica ce l'hanno.
Sì, certamente, però ecco, il cambiamento è che il fatto che il diritto, inteso in senso giuridico, ha bisogno di un'estroversione e di una razionalizzazione che diventa codice e sentenza, diciamo così. Mentre invece l'etica ha bisogno di un'introversione, cioè di un'assimilazione da parte del soggetto che la porta. Sono due movimenti diversi e due grammatiche diverse, sullo sfondo di valori che sono quelli che determinano, che definiscono il carattere di una determinata civiltà, cioè quali sono i criteri di bene e di male dentro una determinata cultura.
Ecco, viene oltre a questa, che è una distinzione molto interessante, appunto, viene anche da chiedersi che cosa potrebbe essere una giustizia appunto puramente retributiva, cioè senza questo orizzonte etico che permette di guardare in prospettiva, cioè diventa, a una colpa corrisponde una pena e tutto si ferma lì, cioè diventa una sorta di vendetta privata su piano pubblico. Ecco, voi che avete, lei Cassese, che ha esperienza giuridica sia sul piano individuale che sul piano anche collettivo, storico, esiste questo rischio, no, di una giustizia vendicativa?
Sì, certo, però prima di parlare di questo tema posso fare un salto indietro e tornare a questo tema affascinante dei rapporti fra etica e diritto, per, sì, non per dire delle cose generali, perché prima ho detto delle cose molto astratte, ma per dare un esempio concreto,
sì,
così l'ascoltatore può rendersi conto della problematica, dei nodi problematici e delle tensioni fra le due dimensioni.
Sì.
Un esempio tratto da una realtà contemporanea e che è una realtà storica importante, per esempio è un caso che è stato portato davanti alla Corte Suprema di Israele, e il problema è il seguente: può un poliziotto, un membro dei servizi di sicurezza, torturare un detenuto, una persona per esempio sospettata di terrorismo che è stata catturata, sapendo che questa persona può aver collocato una bomba in un supermercato o in una scuola e per quindi strappargli una confessione sul luogo in cui è stata collocata la bomba, per evitare una strage di persone innocenti. Il diritto dà una certa risposta. E come ha detto la Corte Suprema di Israele, accennando a questo fatto di qualche anno fa, si è pronunciato questo argomento. Il diritto dice: sì, ci può essere uno stato di necessità l'uomo che appartiene ai servizi di sicurezza o il poliziotto che arresta il terrorista può compiere quello che sarebbe un crimine, cioè torturare un detenuto, perché può invocare quello che noi giuristi chiamiamo lo stato di necessità. E per evitare un gravissimo crimine imminente che comporta la morte di centinaia di civili. La risposta etica mi pare diversa, cioè io credo sul piano etico ci sia un impedimento totale a questo atto barbaro che è la tortura. Cioè, mentre il diritto in questo caso fa un bilanciamento di interessi,
l'etica dice di no. Il diritto in questo caso è quantitativo, allora un crimine è più piccolo di un altro crimine che, no? Che potrebbe comportare una strage più grande.
No, anche se si tratta poi di una bomba che può non necessariamente uccidere 300 persone, ma anche soltanto due persone o soltanto un solo passante, il diritto autorizza, secondo per esempio la Corte di Israele, autorizza ad invocare lo stato di necessità, quindi dice tu sei responsabile, però potrai invocare davanti a un tribunale, tu poliziotto o membro dei servizi di sicurezza, questa esimente di responsabilità e quindi non essere punito. Non verrai punito perché hai agito in stato di necessità. Ecco, io penso che sul piano etico il poliziotto che crede a certi valori dovrebbe rifiutarsi di compiere un atto barbaro, anche se è per salvare la vita di persone. Mi viene in mente un altro episodio, una volta ne parlavamo tanti anni fa, quando era vivo con Carlo Cassola, saranno 40 anni fa, e ci raccontava a un gruppo d'amici come durante, quando lui era partigiano, lui che era autorizzato dal diritto a uccidere, a sparare contro i tedeschi, contro i nazisti, lui riteneva che avesse un'autorizzazione giuridica, ma che fosse una cosa profondamente immorale, e lui si è sempre rifiutato di uccidere. E qui c'è un altro conflitto tra principi etici e principi giuridici. Il diritto autorizza a sparare contro l'avversario in una guerra, in un conflitto armato, e l'etica invece gli bloccava questa sua azione.
Ecco, questi sono casi allora non tanto di intersezioni quanto proprio di conflitti. Ecco, lei che
di
dice
conflitti.
Stefano Levi.
Sì, a me non pare che però il conflitto passi lì tra l'etica e il diritto, nel senso che può essere etico anche quello di affrontare una propria colpa, una propria assunzione di responsabilità di fronte a qualcosa che può evitare un male maggiore. Naturalmente era un problema che si poneva anche George Steiner, mi pare, questo qui del terrorista che si sa che ha messo una bomba, non si sa esattamente dove, e che quindi che cosa bisogna fare, insomma, riguardo a questo. Può essere anche non etico quello di non sporcarsi le mani, cioè è una cosa molto più drammatica di così, perché non è soltanto drammatica per il fatto che si tratta di torturare una persona o meno, oppure che c'è un attentato che può essere anche molto grave, eccetera. È drammatica perché è un conflitto interno e anche tutto sul piano etico, cioè non vedo tanto che...
Beh, anche il tirannicidio allora pone un conflitto di questo genere.
Sì, ma
genere.
Anche il fatto di esentarsi dal sparare contro i nazisti è una cosa può darsi che non sia tanto etico il fatto di tenersi le mani pulite rispetto a quelle invece che se lo sono sporcate utilmente. Cioè, non trovo tanto che la distinzione tra il giuridico e l'etico passa attraverso queste due cose. È un conflitto che diventa tutto anche di coscienza, cioè uno può dire...
Forse è un conflitto etico anche.
È un conflitto etico, cioè uno può dire capisco che sarebbe bene che io compissi il male di uccidere dei nemici, diciamo così, però non me la sento di sporcarmi le mani.
Però il problema è questo, che il diritto dà una soluzione, dice tu lo puoi fare. Mentre l'etica, appunto, come dite
ti lascia nei guai.
Lascia nei guai. L'etica crea un problema.
Sì,
e Carlo Cassola aveva scelto dicendo io lo risolvo il problema etico dicendo mi rifiuto di uccidere.
Sì, però non è detto che l'etica risponda solo in quel modo, ma può rispondere esattamente nei due termini opposti.
Ecco, diciamo che l'etica è più problematica, mentre il diritto
è più semplice.
È più semplice perché deve trovare una soluzione e in qualche modo autorizza anche a compiere un atto che in altre circostanze sarebbe un crimine, cioè torturare.
Ma perché il diritto ha il compito di semplificare, è una sua funzione.
Sì.
E di orientare quindi, insomma, certo.
Sì.
Ecco, allora vediamo l'altro versante in cui ci può essere giustizia, in cui la giustizia senza una prospettiva etica può diventare una così, un impedimento alla relazione tra esseri umani e può diventare vendetta. Allora la giustizia, che è puramente retributiva, no? A colpa corrisponde pena, punto e basta. Cassese, lei avrà incontrato tante situazioni.
Sì, secondo me, se si volesse fare uno schema un po' semplificato, si potrebbe dire: qual è la reazione delle istituzioni, della società, della comunità in cui viviamo, la possibile reazione a crimini, a atti di profonda ingiustizia, al genocidio, ai crimini contro l'umanità. Una reazione è quella della giustizia cerca di trascinare in giudizio, in un processo, la persona sospettata di aver commesso il crimine e per punirla. E questa è la funzione retributiva, diciamo, sì, anche di vendetta, perché la vittima o i familiari delle vittime di questi crimini esigono che venga punito, cercato e punito anche in modo grave, l'autore di quel crimine. È chiaro, questo è un elemento retributivo che io penso sia insito in ogni tipo di giustizia. Però, vuol dire, il vantaggio di questa reazione è anche che viene individuata una colpa individuale, che viene accertata una colpa individuale, e quindi in fondo si cerca di eliminare il concetto di colpa collettiva, cioè non sono tutti i serbi colpevoli di certi crimini, non sono tutti gli Hutu i colpevoli del genocidio nel Ruanda, ma soltanto taluni di essi sono colpevoli e costoro devono essere puniti. Mi pare sia molto importante questo, sostituire alla vendetta di gruppo, diciamo, anche, se vuole, una vendetta o una giustizia individuale, cioè questo mi pare un progresso enorme rispetto alla storia della civiltà.
Certo, questa è una cosa, e forse ha a che vedere anche con le tematiche religiose, adesso magari ce lo dirà Levi. Sì.
No, voglio dire che questo principio sul fatto che le colpe dei padri non ricadranno più sui figli perché ciascuno è responsabile di quello che ha fatto, è una formula che compare perlomeno in due punti essenziali, diciamo, della Bibbia ebraica. Una è Deuteronomio e l'altra è il profeta Ezechiele. Ecco, questa qui è un termine, diciamo, di grandissima importanza per la nostra civiltà giuridica, cioè quella della responsabilità individuale, che è a due versanti, cioè uno sul lato di precisare la responsabilità, l'altro è quello della formazione storica del concetto stesso di persona, che è molto legata al principio giuridico della responsabilità giuridica, appunto, oltre che morale, ma giuridica nel senso anche formalizzata. Ma volevo dire, anche riprendendo un attimo prima, no? C'è una interpretazione della trasgressione di Eva e di Adamo che dice: l'albero della conoscenza del bene e del male non è l'albero della conoscenza, prima di tutto, di che cosa sia bene e che cosa sia male, ma è l'albero della conoscenza del fatto che c'è il bene e che c'è il male e che tu hai il guaio, il dramma di dover scegliere. Cioè, in realtà, l'albero della conoscenza del bene e del male, come dicevamo prima, no? Cioè, il fatto che è un conflitto etico, il fatto se bisogna ricorrere o meno alla tortura, non è una cosa semplice, perché dipende da quali sono le conseguenze di una cosa. Ecco, volevo dire che affonda addirittura le sue radici nelle radici dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché l'albero di questa conoscenza non è il codice per cui sai che cosa c'è da fare e che cosa non c'è da fare. Prima di tutto devi sapere che esiste questo problema. Ti caccio, dice la storia, dice, ti caccio nel problema di dover scegliere e di dover individuare ogni volta qual è la via giusta rispetto a quella sbagliata.
Ecco, però tornando appunto al problema della giustizia, dell'individuazione della colpa e della punizione o vendetta, appunto, naturalmente è un grande progresso che si individui un colpevole e quindi un atto colpevole, però poi se quella punizione rimane ferma alla punizione e non ha, come dire, un fine che vada anche al di là del punire, che vada, diciamo, pure, anche se sono parole un po' consumate, insomma, che vada nella direzione del recupero, del mutamento, della trasformazione anche della persona che ha compiuto un atto delittuoso, allora rimane vendetta, però. E quindi quel progresso si ferma lì. in cazzese, sì.
Sì, certo, in certe misure è vero, però c'è un altro aspetto importante della giustizia punitiva, chiamiamola così,
sì.
È il fatto che in fondo se si incentra, come avviene sempre, su un processo penale, porta anche ad un accertamento storico dei fatti. Cioè, è quello uno dei motivi per cui gli americani giustamente hanno tanto sostenuto tra il 1944 e il 1945 l'importanza di fare dei processi contro i grandi criminali razzisti, era quello di stabilire un documento storico, cioè di mostrare al mondo, ma soprattutto al popolo tedesco, quali erano stati i fatti criminosi compiuti dalla leadership nazista. Questo è molto importante. Questo non avviene che attraverso i procedimenti penali. So che Todorov di recente ha scritto delle cose molto intelligenti come al solito, ma critiche nei confronti dell'accertamento della storia fatta dai giudici rispetto all'accertamento effettuato dagli storici veri e propri. Però quella dei giudici, quindi con tutti i limiti del documento storico redatto dai giudici attraverso l'assunzione di prove, attraverso l'escussione di testimoni, però con tutti i suoi limiti, perché in realtà lì lo scopo principale non è tanto di disegnare un quadro storico quanto di accertare la responsabilità penale del singolo, la colpa del singolo che è stato trascinato in giudizio. Malgrado tutti questi limiti, mi pare sia molto importante e oggi infatti non si può negare quello che è successo in Germania, perché appunto ci sono dei documenti che sono stati redatti, ci sono 42 volumi del processo di Norimberga in cui si può trovare tutto quello. Questo è un aspetto da non trascurare, tanto più se si contrappone a questa giustizia punitiva o retributiva altre reazioni possibili ai misfatti compiuti soprattutto in periodi di crisi, di conflitti, di guerre civili. E quali sono? Per esempio, uno deprecabile, mi pare, una reazione deprecabile è quella del silenzio, dell'oblio, come è avvenuto per la Cambogia e poi come è avvenuto anche per certi aspetti in Italia, quando quel famoso armadio della vergogna sono stati, per ragioni politiche ben precise, si è cercato di nascondere una documentazione raccolta invece subito dopo la guerra, soprattutto dagli americani, dei crimini commessi in Italia. Si vuole cercare di dimenticare, ma invece tutto riaffiora. Cioè riaffiora dopo 20, 30, 40 anni e oggi si fanno dei processi in Italia contro delle persone che hanno 90 anni e in Cambogia si vuole cercare di iniziare degli altri processi. Accanto all'oblio c'è il perdono, l'amnistia, che è un'altra soluzione secondo me negativa, quello che è avvenuto in Algeria, dove è stata fatta una legge dal governo francese, dal Parlamento francese negli anni 60 per dare l'amnistia a tutti e poi di recente sappiamo tutti che il generale Ossarès ha scritto un libro e ha detto alla TV: io ho torturato in Algeria, ho torturato e ho dato ordini di torturare, e non si può fare nulla contro di lui. E questa è un'altra risposta sbagliata, non si può.
No, ma vabbè, questo è molto chiaro. La prima cosa è l'accertamento storico, quindi l'individuazione dei responsabili di determinati crimini. Però è anche vero che poi, se si vuole procedere verso una ricostituzione, per esempio, di un tessuto sociale, no? come è accaduto in Sudafrica, come è accaduto in Ruanda, dove ci sono state fortissime lacerazioni, occorre un passo successivo, che non è appunto l'oblio, ma proprio facendo memoria il tentativo di riparazione laddove sia possibile e di incontro, di elaborazione di questa memoria. E quindi non fermarsi a questa giustizia punitiva, ma metterla in movimento. Sì, prego.
No, io volevo dire delle cose riguardo alla differenza che c'è tra vendetta, giustizia e prospettive della giustizia, diciamo così,
sì.
Giustizia statica e giustizia dinamica. Innanzitutto la vendetta ha questa caratteristica, anche qui è una caratteristica diciamo grammaticale rispetto al sistema giuridico come noi lo intendiamo, e cioè è il fatto che la vendetta è un cortocircuito tra parte offesa e parte offensora, e questo qui, mentre invece il sistema giuridico contrappone questo al cortocircuito, diciamo che contrappone invece il giudice o il codice terzo, che non c'entra con le due parti. Ecco. Quindi interrompe il cortocircuito, che è anche un cortocircuito spesse volte di passione, no? Di passione, di la passione per la vendetta, cioè è una cosa che è stata fatta tabù, ma in realtà è una cosa molto seria anche antropologicamente, e la viviamo anche a dosi piccole continuamente nella nostra vita. In secondo luogo, la vendetta ha un po' il carattere che chiamerei simile allo sciame sismico, nel senso che l'offeso, la parte offesa si vendica sull'offensore, poi l'offensore è tenuto o vuole vendicarsi sulla parte.
Certo, una catena senza fine.
Quindi è una catena senza fine, mentre invece la caratteristica del sistema giuridico è quello di dire: interviene un'entità terza che ha autorità e forza e interrompe la catena della faida, che poi è la catena, diciamo, della faida. Queste qui sono delle differenze formali e sostanziali tra sistema giuridico e... Però c'è anche un'altra cosa che è molto importante, che è il fatto che la norma giuridica e anche la funzione, diciamo, di un tribunale è grosso modo quello di fissare una situazione e giudicarla. È nel suo compito, diciamo, fissare. E cioè, in un certo senso, c'è un congelamento di un fatto, delle responsabilità intorno a questo fatto e così via. C'è poi invece un elemento dinamico che è come chi ha compiuto un crimine, un torto, un peccato, altre cose del genere, invece si riscatta da questo. Questo è posto non tanto, diciamo, direttamente nel nostro sistema di leggi, ma è posto invece come principio della Costituzione, che dice che tutto è ordinato al fatto che il reo si emancipi, diciamo così, dalla colpa. Ecco, quest'idea per cui, che ritengo molto importante, che io ho ritrovato per esempio nei testi di Maimonide, e cioè del fatto che non è che si perdona il reato o il crimine, ma bisogna fare sì e dare la possibilità e la speranza, soprattutto la speranza, a chi ha compiuto quel crimine di potersi staccare da quel crimine. Cioè, la questione è l'importanza, diciamo, di favorire il pentimento, nel senso che dai delle prospettive possibili per il futuro. Gli dice: è possibile, tu non devi essere adesso disperato del fatto che l'hai fatta grossa, ecco, e quindi non ne uscirai più da questo. Bisogna che tutte le persone, il sistema, chi ha la responsabilità, apra, diciamo, l'orizzonte che possiamo chiamare della perdonabilità, la possibilità del perdono, se uno effettivamente vuole staccarsi da questo crimine, in modo che in nome della giustizia uno dice: quel crimine è un crimine, questo è in nome della giustizia e della testimonianza di verità, diciamo, quel crimine è un crimine, non è... però la persona che l'ha commesso ha la possibilità, proprio perché in nome della vita, del fatto che la vita cambia le cose, che ci si trasforma, quindi l'elemento dinamico rispetto al congelamento in quella situazione, su quel crimine di quella persona, no? Quindi ci sono due funzioni diverse. Uno è la funzione semplificatrice e, diciamo, staticizzante della sentenza o della norma, e l'altro invece l'elemento dinamico che si rispecchia nello spirito della Costituzione, per cui chi ha quello non è chi ha compiuto quello non è che debba rimanere incatenato a quello, ha la possibilità di uscirne, e ognuno ha la società stessa ha la responsabilità di aprirgli questo orizzonte di distacco dal crimine.
Ecco, questo naturalmente vale sia sul piano dell'individuo che sul piano della collettività, sì. Cioè la speranza per la persona, la speranza per i popoli anche. Ecco, secondo voi, naturalmente noi vorremmo anche parlare dell'elemento religioso, che non a caso Stefano Levi ha citato Maimonide, non a caso nel processo di così, reintegrazione della società sudafricana un grande ruolo ce l'ha avuto il vescovo Tutu. Ecco, parlare di religione naturalmente può sembrare anche un fatto irrilevante, perché non appartiene a tutti, no? la dimensione religiosa, però tuttavia, ecco, credo che così l'apporto che hanno dato le tradizioni religiose, adesso naturalmente parlo dell'Occidente, delle tradizioni del monoteismo, abbia contribuito a non so se si può dire sbilanciare la giustizia verso la misericordia e l'amore invece che verso la pura punizione.
Ma se posso intervenire non per parlare della misericordia, ma per riprendere il tema della riconciliazione, perché in realtà lei in fondo sta dicendo che, per esempio, la soluzione del Sudafrica si ispira anche a questi valori di misericordia, cioè promuoviamo la riconciliazione degli animi.
Non direttamente, e ovviamente lei ha ragione, sento che c'è già un allarme quando si parla di misericordia, perdono, sono parole molto consumate pure queste, no? E quindi ha ragione, bisogna fare molta attenzione, però credo che ci sia uno sfondo quantomeno che ci proviene dalle grandi religioni.
Sì, ma io penso che in chiave laica la si possa tradurre questa esigenza fondamentale e bellissima di misericordia al momento della pena. Cioè non si infierisce contro colui che è stato riconosciuto colpevole, naturalmente non bisogna ucciderlo, quindi assolutamente divieto della pena di morte, e anche per esempio dell'ergastolo, che significa confinare una persona per tutta la sua vita in una cella a soffrire da solo,
quindi negare la trasformazione,
negare la trasformazione, e quindi invece necessità di tener conto che le persone cambiano, che possono, diciamo tra virgolette, redimersi, anche se è una parola anche questa consumata, trita. Però, mentre a livello di procedimento istituzionale per affrontare crimini commessi in periodi storici e in momenti di crisi, io non penso che, per esempio, queste commissioni per la verità e la riconciliazione siano sempre giustificate da questo desiderio di essere misericordiosi. In realtà io penso, forse mi sbaglio, naturalmente sono pronto ad ammettere di errare, che siano anche giustificate da esigenze pratiche, storiche e pratiche. Per esempio, nel Sudafrica c'era un'esigenza fondamentale, che il potere militare ed economico era ancora in mano ai bianchi. Come poteva Nelson Mandela pensare di creare degli organismi coercitivi che, una volta accertate le colpe della classe dirigente bianca, soprattutto razzista, come poteva pensare che potesse poi punirli incarcerandoli e obbligandoli a certe cose che non poteva poi, non avendo il potere economico, militare, realizzare? È stata una giusta formula di compromesso che ha tenuto conto di circostanze storiche particolari e della necessità quindi di non inasprire un conflitto che era nei fatti, ma di attenuarlo, di addolcirlo attraverso questi procedimenti che in qualche modo costituivano una valvola di sfogo per le esigenze di coloro che avevano sofferto dell'apartheid, eccetera eccetera. Questo è un problema che si pone sempre con la giustizia, perché diciamolo pure chiaramente, in realtà in questi casi è stato accertato che non soltanto per il Sudafrica, ma ogni volta che c'è stata una guerra civile, che ci sono stati sommovimenti, conflitti, i colpevoli sono numerosissimi. Io mi ricordo una volta parlavo all'AIA con il primo procuratore generale del Tribunale per l'ex Jugoslavia, il quale mi diceva: si calcola, noi calcoliamo nella procura, che ci siano stati crimini commessi da circa 200.000 persone. E come punire 200.000 persone? È impossibile. Facciamo un altro caso storico: i gruppi di assalto nazisti, i cosiddetti Einsatzgruppen, che hanno ucciso circa 200.000 persone, tra ebrei e comunisti sovietici e oppositori, nei territori occupati, in Polonia soprattutto e una parte della Russia. Questi Einsatzgruppen, che erano 3.000, e quanti sono stati sottoposti a processo poi a Norimberga, nella Norimberga minore? Una ventina. Perché è impossibile punire 3.000 persone, anche se hanno ammazzato 900.000 persone. Bisogna essere selettivi, quindi la giustizia è sempre selettiva, ha questo difetto implicito che non può che trascegliere alcuni in base a taluni criteri, per esempio i leader, quelli che hanno pianificato il crimine, e poi lasciare quindi impuniti coloro che hanno ammazzato, strangolato, torturato, violentato, stuprato, eccetera. Allora, di fronte a questa problematica che c'è sempre, che si deve sempre affrontare, la soluzione della creazione di una commissione per la verità e la riconciliazione ha anche questo vantaggio di tener conto dell'esigenza che si può, attraverso procedimenti non penali, ma forme di compromesso così istituzionali che in qualche modo portano ad ammissioni di colpa, si può cercare di coinvolgere numeri molto alti di persone che possono aver commesso questi crimini.
Quindi ha una sua finalità pratica. Adesso,
pratica.
Ecco, mi interessa sapere che cosa dice, come reagisce su questo Stefano Levi della Torre. Volevo solo osservare rapidamente che la misericordia ovviamente non è qualcosa che contraddice la giustizia. La giustizia rimane, quindi il giudizio sul crimine rimane, questo anche nei testi delle tradizioni religiose, e che poi anche il fatto che ci siano delle finalità pratiche, ecco, penso che anche la misericordia di Dio non è semplicemente così un'assoluzione soltanto spirituale, ma è perché vi sia pace sulla terra tra gli esseri umani. Questo detto così per inciso, insomma, ma anzi per confermare quello che lei diceva. Levi.
Sì, c'è una diciamo una storia ebraica che dice che appunto il Dio cercò inizialmente come Elohim, cioè la versione di giustizia di Dio, di creare il mondo sul criterio della giustizia, e poi dovete constatare che sul criterio della pura giustizia, su questa rigidità diciamo quasi deterministica, giuridico deterministica, il mondo era troppo congelato per poter funzionare, e quindi decise invece di salire anche dall'altro suo trono, a due troni, quello della giustizia e quello della misericordia. E quindi nella veste di Adonai, questa volta non più soltanto di Elohim, creatore di giustizia, ma anche di Adonai come soggetto di misericordia, e soltanto impastando quindi il criterio di giustizia con quello di misericordia, il mondo ha le sue strutture, ma al tempo stesso la sua elasticità per poter vivere, cioè non soltanto di essere, ma di poter avere una sua dinamica vitale. E quindi diciamo la combinazione tra giustizia e misericordia essenziale. Io lo riportavo prima appunto al fatto che il sistema giuridico in quanto tale tende a fissare nel tempo una fattispecie di reato e una fattispecie di pena, diciamo così, mentre una civiltà, diciamo una civiltà, una società, quello che viene poi rispecchiato anche in una costituzione importante come quella italiana, coglie anche l'elemento necessario di dinamica. Sono due funzioni diverse, cioè il codice deve dire questo è quanto e basta. Dopodiché c'è invece la civiltà etico e giuridica che invece ha la dinamica delle cose. E il giudice naturalmente si muove tra queste due dimensioni. Cioè, infatti la polemica è: i giudici devono eseguire la legge o devono interpretare la legge? A me sembra chiaro che in una civiltà civile i giudici interpretano la legge, perché devono contemperare insieme il principio della rigidità giuridica come formulato nel codice e al tempo stesso gli orizzonti di movimento e di, diciamo pure anche di redenzione a cui ciascuno ha diritto di aspirare come società e come individuo.
E però in questo interpretare la legge rientra in gioco la drammaticità di cui dicevamo, certo, che dicevamo essere propria dell'etica.
Sì.
E quindi anche il diritto ha un suo risvolto drammatico, ovviamente.
Sì. L'esercizio concreto del diritto, cioè la funzione del giudice, è molto drammatica, perché non è semplicemente un funzionario, perché allora tanto vale un computer che dice ti metto qui la fattispecie, tu dammi la pena ed è fatta. Non funziona
non
così.
Non funziona.
In una civiltà civile.
Ma se posso fare un salto indietro, tornare alla misericordia, avventurandomi in un terreno dal quale dovrei fuggire perché sono ignorante, cioè il terreno della religione.
Per carità, professor Cassese, riguarda tutti la misericordia.
Ecco, no, perché sì, volevo dire, nella misericordia, poi, non c'è anche nella motivazione della misericordia, che è una cosa, la misericordia che è uno stato d'animo, un sentimento, un ideale bellissimo, secondo me, non c'è anche quello che diceva poi Gesù: chi è senza colpa scagli la prima pietra. Cioè, insita nella misericordia c'è anche questa consapevolezza che ognuno di noi pecca, ha peccato e peccherà, e in qualche modo attraverso il suo comportamento personale può non commettere crimini, magari non uccidere, non stuprare, non rubare, però fare tante cose che non sono accettabili. Cioè, no, soverchiare, essere protervo, utilizzare l'altro come uno strumento e non come un fine, cioè violare il principio di Kant, questa meravigliosa idea di Kant che appunto l'altro deve essere sempre e soltanto concepito come un fine e sì, mai come uno strumento. In realtà noi ogni giorno concepiamo gli altri, usiamo gli altri come strumenti in funzione dei nostri desideri, delle nostre tensioni, delle nostre aspirazioni, delle nostre pulsioni. Quindi, siccome c'è questa consapevolezza che ognuno di noi poi è un mondo complesso, pieno di sfaccettature anche negative, di aggressività, di individualismo, eccetera, eccetera, dovremmo essere portati a essere misericordiosi per dire: ma anch'io, se mi guardo dentro, oddio, cosa vedo? Che orrore vedo in me stesso.
Beh, mica solo, spero. Comunque volevo dire una cosa, cioè, secondo me il professor Carsese ha messo a punto una cosa molto importante, cioè il fatto che la misericordia ha un elemento di rispecchiamento di sé nell'altro che è essenziale, no? Cioè che in realtà la misericordia ha come due dimensioni. Una è la dimensione della regalità, cioè è il re che in un certo senso, il re o diciamo il soggetto regale in un certo senso, il soggetto sovrano che ha questa titolarità di misericordia nei confronti di chi è più debole, eccetera. Però dall'altra parte è proprio invece il riconoscersi nell'altro, per cui appunto chi è senza peccato, eccetera, no? Questo è molto ben rappresentato anche nei testi forse già ovviamente citati, quando dice: tu, siccome tu sei stato schiavo in Egitto, tu sei stato straniero in Egitto, sappi riconoscere qual è lo stato d'animo dello straniero, cioè la tua disponibilità e misericordia nei confronti dello straniero è dovuta anche al fatto che tu puoi riconoscerti in lui. Ecco, è un'ultima cosa anche diciamo come paradigma anche metaforico sulla questione della regalità e del riconoscimento, invece, è proprio nella figura divina come rappresentata per esempio nelle dottrine ebraiche. Cioè, da un lato il Dio è misericordioso perché è suo il regno, e dall'altro è misericordioso perché accompagna l'essere umano nel suo stesso peregrinare sulla terra. E quindi ecco, da un lato allora, è vicino e dall'altro è regale. Ecco, questi due
sono allora nell'ordine proprio di questo rispecchiamento di ciascuno nell'altro. Noi avremmo potuto e voluto anche dire molte altre cose, ma ormai siamo arrivati alla conclusione di questo itinerario. Però è interessante che proprio oggi sia uscito questa immagine poi dell'essere umano, della creatura umana, come un impasto anche di pulsioni negative, pulsioni positive, speranze, timori. Qualche tempo fa, forse nella prima o nella seconda puntata, era emersa un po' una visione antropologica forse particolarmente negativa. Non so se il professor Cassese avesse detto che esiste un homo biologicus,
sì.
Ecco, è convinto, malvagio. Noi tra l'altro abbiamo anche degli ascoltatori eccellenti, sono tutti eccellenti naturalmente, ma tra gli altri c'è stato Amos Luzzatto, che appunto ha notato con una certa certo timore questa visione soltanto o prevalentemente negativa della creatura. Ecco, lei ribadisce questo o invece si sente di correggere questa visione di una creatura umana invece impastata di bene e di male, Cassese? E poi su questo chiudiamo anche con Levi.
Ma io penso che, forse mi ero spiegato male l'altra volta, io dicevo soltanto, riprendendo poi le parole e i concetti di Anne Bruguière, che c'è una coesistenza dell'homo biologicus e dell'homo socialis, dell'uomo etico, e quindi cioè, sarebbe assurdo trascurare questa compresenza di due anime, per così dire. L'anima che vuole sopraffare gli altri, che pensa soltanto a soverchiare gli altri e per realizzare se stesso, il proprio io, e invece l'anima invece che vuole tener conto degli altri, che appunto che ha letto la Bibbia, che ha letto Kant.
Levi della Torre?
Sì, no, voglio dire che molto prima di leggere la Bibbia, leggere Kant, secondo me esiste una pulsione spontanea invece alla, non soltanto all'aggressione, ma anche al desiderio di vicinanza, di abbraccio, eccetera.
Cioè che già l'uomo biologico, già l'uomo biologico è in sé cattivo e buono.
Esatto, questo voglio affermarlo. Vabbè, perché non, teniamolo. Diciamo, sarebbe come dire che chi non ha abbastanza lettura è peggiore, mentre invece il XX secolo ha dimostrato che gente di splendide letture ha organizzato con molta perfezione
e di buonissimi sentimenti anche
i campi di sterminio.
Va bene, io ringrazio allora entrambi, Antonio Cassese e Stefano Levi della Torre, per questo percorso nell'umano disumano, e speriamo di risentirci magari anche con questo intreccio o con altri ancora. Grazie, vi auguro una buona giornata.
Grazie.
E naturalmente ai nostri ascoltatori diamo appuntamento per il prossimo sabato, mentre la prossima monografia, domenica prossima, sarà una incursione invece nella vita monastica con Enzo Bianchi. Grazie da Gabriella Caramore, ricordo che in regia abbiamo in redazione Loredana Rotundo, Francesca Levi è la nostra curatrice, Gaetano Chiarella è stato alla parte tecnica, e dunque a risentirci.